Stavo perdendo il libro, non esiste sulla faccia della terra. Eccolo qua, lo vedete? La grande bugia verde. Oggi ho visto due pagine su salvare il pianeta, la grande conferenza su salvare il pianeta. Questo libro qui, che esce il 5, toc toc degli scienziati agli altri scienziati talebani del climatismo. Lo trovate su Liberi Libri, sul sito mio, grazie Marco per il badge, ma comunque invece del badge in questo tempo risparmiate soldi perché vi prendete questo libro a cui io tengo moltissimo. Devo dire che a me è piaciuto scriverlo e mi è molto divertito sentire il punto di vista degli scienziati, che sono completamente diversi rispetto a quelli che ovviamente vengono intervistati in tutti i giornali. Allora, dopo aver fatto questa prima marchettona al mio libro che esce mercoledì 15 siamo, per Liberi Libri, a me arriva il 5 da Amazon, Manu Serpe, grandissimo, cosa ne pensa del Goi che è stato silenziato? Aspetta, dedica Carlo, caro Nicola, Françoise, va bene. Allora, il punto fondamentale è che oggi mi sono svegliato e ho trovato un invasore, Cosa dice Alberto Kars? A me è già arrivato a casa, mitico. Allora, perché ai nuovi abbonati a Liberi Libri, che è un accordo per cui loro riceveranno 10 libri a casa, hanno questo piccolo regalino in più per cui il libro gli arriva 2 giorni in anticipo. Grande Alberto. Allora, Alessandra Kitchen uscirà anche su ebook? Temo di no, purtroppo. Dobbiamo con la nostra casa editrice un po' organizzarsi per queste cose. Mitico Marco Chieffa, la grande bugia verde, 5 lo comprerò nelle librerie comuniste, temo che le librerie comuniste non te lo manderanno, non lo metteranno. Ma com'è che quando si tratta del centro-destra sminuite il tutto? Cos'è? Due pesi e due misure, dice Francesco D'Asaro. Non lo so se sminuiamo tutto, ma è esattamente, Francesco, quello che oggi leggo sui giornali. Pensate un po', Repubblica, attacco sovranista al Quirinale! Attacco sovranista al Quirinale. Allora ti pensi che ci sono gli epigoni di... si può dire epigoni? Non so che cacchio voglio dire. Ci sono gli amici di Trump che stanno della Lega, che stanno attaccando con i forconi il Quirinale. Pensi a qualche cosa di sovversivo che sta avvenendo da parte della Lega. Il Presidente in realtà ha detto una cosa il 2 giugno che è la seguente. Il Presidente scrive: tra pochi giorni consacreremo la sovranità dell'Unione Europea. Devo dire che anche il Presidente della Repubblica non è che ha detto una cosa incredibile, dice che col Parlamento, con l'elezione del Parlamento Europeo, consacreremo la sovranità dell'Unione Europea. Però l'ha detto nel giorno della festa laica della nostra Repubblica. E lì Claudio Borghi, un twitterolo folle, che ne scrive tante ogni giorno su Twitter, dice la seguente cosa. Tra l'altro ha scritto una cosa sul Tempo stupenda. Adesso vi voglio raccontare di questo tweet di Borghi che ha molto a che vedere col nostro libro, cioè la grande bugia verde. Cosa scrive Borghi? Borghi scrive su Twitter, prima di scrivere al Presidente della Repubblica, dice: ma mette una foto dei ragazzi a Roland Garros tutti quanti con le giacche, siamo a giugno, grande Sinner ieri, ma anche grazie a grande Arnaldi, devo dire, è stato il primo set di Arnaldi ieri, è stata una cosa favolosa, e fa vedere il pubblico del Roland Garros con giacche, dice: ammazza qua che caldo che fa, come per dire, insomma, sto riscaldamento del pianeta non mi sembra che stia avendo effetto in Francia. Ma il punto è che tutti gli dicono: ah, delinquente Borghi, confondi il meteo con il clima. Allora Borghi invece ha totalmente ragione. Perché ha totalmente ragione? Perché quando fa caldo in maniera inaspettata rompete i coglioni dicendo che c'è riscaldamento climatico, quando fa freddo in maniera inaspettata dite non può valere questo freddo perché questo freddo è un aspetto meteorologico. Ma come? Il freddo è un aspetto meteorologico e il caldo è un aspetto climatico? La cosa fondamentale è che clima e meteo sono due cose completamente diverse. Il meteo prevede le cose un mese, due mesi, tre mesi, un giorno, direi, è più verosimile, e il clima sono le tendenze a 30 anni. Ma quanta gente ha detto che il pianeta si stava riscaldando semplicemente perché ha visto mancare la neve questo mese sulla sua montagna o ha sentito caldo? Ma questa è la cosa incredibile. Se il freddo non è un metro del clima, non lo è neanche il caldo. o meglio, le grandi tendenze al freddo e al caldo lo sono, però per la pubblicistica uno vale e l'altro no. E quindi Borghi su questo aveva perfettamente ragione. Sul Presidente della Repubblica Borghi scrive il seguente tweet. Presidente, prima... se il presidente parla davvero, cosa che dice? Pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione Europea? Questo dice Borghi in un suo tweet. Borghi dice: se il presidente della Repubblica pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione Europea invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi. Quelli che insegnano italiano a scuola dicono un periodo ipotetico della possibilità, non so se si chiama esattamente così, un periodo ipotetico della possibilità. Quindi se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione Europea invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi. E siccome il Presidente della Repubblica dice che la sovranità è europea, ma penso che, immagino che il Presidente della Repubblica creda che la sovranità sia anche italiana, evidentemente il periodo ipotetico della possibilità di Borghi perderebbe senso. Ma il punto sostanziale è che è un tweet peraltro che quando Salvini ieri intervistato a Rai 3 dice: il fatto che la sovranità sia italiana e non sia europea fino a prova contraria per noi è giustissimo, così come la riflessione di Borghi poteva essere considerata giusta, però io non chiedo le dimissioni del Presidente della Repubblica, perché quello evidentemente era un artificio retorico del senatore Borghi. Attacco inaudito, Conte, Schlein chiede alla Meloni di prendere le distanze, e poi Preda, cioè il ventriloquo del Quirinale, l'uomo che scrive per, diciamo, verine del Quirinale sul Corriere della Sera, incaute per non dire eversive parole. Ma ragazzi, ma noi siamo impazziti? Questo è un paese in cui un senatore non può scrivere che per quanto lo riguarda si dovrebbe dimettere il Presidente della Repubblica, posto che Borghi questa cosa non l'ha scritta. Noi abbiamo una storia di parlamentari e di senatori che hanno chiesto le dimissioni dei Presidenti della Repubblica. Solo oggi un'ipotetica dimissione del Presidente, che non viene neanche chiesta, da parte di un senatore della Lega diventa eversiva. E quando chiedevano le dimissioni di... Cossiga, e quando questa merda di sinistra giustizialista con la Cederna e con tutti i loro compagni si inventarono le cazzate sul presidente Leone, quella sinistra eversiva i cui figli oggi fanno i giornalisti a Repubblica considerano eversivo Borghi. Questi sono dei pagliacci, sono dei grandissimi pagliacci. Quindi la sinistra eversiva che era contro Leone, che era contro Cossiga e che voleva le loro dimissioni, che nel caso di Leone si inventò delle tangenti che non prese mai e portò Leone alle dimissioni, quella sinistra là, giornalistica, e i suoi figliocci hanno distrutto il Quirinale. E oggi se uno fa un tweet in cui dice: bisognerebbe ricordare che la sovranità italiana, se non te lo ricordi, dimettiti, ecco, questa sinistra giornalistica oggi dà dell'eversivo a un leghista che dice una cosa piuttosto banale, va bene? Tra l'altro, come possiamo dire, smentita dallo stesso leader del suo partito leghista che si chiama Salvini. È una cosa pazzesca. Franca Paoli, vado al lavoro e ti riascolto dopo stasera. Tra l'altro stasera ci sarà Giorgia Meloni a Quarta Repubblica, quindi sentiremo anche lei che cosa ne pensa. Poi dopo vedi delle cose, ovviamente, è come dire, la caratteristica di questo momento politico è che la destra dovrebbe sempre stare zitta, dovrebbe essere paralizzata, dovrebbe essere in un freezer, non dovrebbe parlare, dovrebbe stare zitta, non respirare, non parlare, non agire, non legiferare, qualsiasi cosa essa faccia, questi cadono in aree di rigore come il miglior cascatore. E quindi la Meloni, se dice una cosa che non va, per fortuna che la Meloni, devo dire la verità, in questo momento è di un silenzio tombale, sembra, alcuni possono dire, un po' moderata, e forse lo è, perché ogni cosa che dice la destra diventa eversiva, fascista, antidemocratica, antirepubblicana, certo nei giornali, diciamo, del vecchio regime, non certo in siti liberi come il nostro. La Perina oggi riesce a scrivere: il leader leghista a doversi dimettere, cioè non si riesce a capire perché Salvini si deve dimettere se Borghi dice che la sovranità è italiana e se uno non crede che la sovranità sia italiana si deve dimettere, perché forse ha letto Breda. E nel frattempo le manovre di Mattarella, il titolo straordinario che oggi individua Belpietro sulla Verità, perché dice che in realtà ieri si sono visti, nei giorni scorsi si sono visti con l'indagato D'Alema per traffico d'armi internazionali, non ce lo dimentichiamo mai, e si sono visti con D'Alema e dice in realtà che cosa stanno giocando e quale partita stanno giocando. Su questa roba, ma insomma non lo so. Poi Ciriaco su Repubblica fa un retroscena in cui racconta varie cose, e una delle cose in cui racconta è che Giorgetti si vorrebbe dimettere da ministro dell'economia perché non c'è una lira, è difficilissimo per lui fare la finanziaria, vorrebbe andare in Europa a fare il commissario, e poi dice che la Meloni è molto preoccupata perché i sondaggi la danno sotto il 26%. Vi segnalo che Patuanelli l'altro giorno ha violato tutte le regole della, diciamo, delle regole dei sondaggi, perché dice che ha dato un po' di sondaggi che, voglio dire la verità, non sono assolutamente attendibili visti i sondaggi che sto guardando io. Ma lasciamo perdere queste robe qua. La cosa che mi diverte di più è questo retroscena di Ciriaco che dice che Giorgetti si deve dimettere. Allora io glielo chiederò stasera alla Meloni: ma Giorgetti veramente le ha chiesto di dimettersi, presidente? Io, conoscendo un pochino Giorgetti, che è un mugugnoso, è uno che se c'è vicino in aereo ti dice che palle qua, però è uno che sta lì e si smazza questo lavoro improbo, che è quello di fare il ministro del tesoro in un paese che ha 2000 miliardi di debito pubblico, garantito che è una cazzata. Però sono i retroscena di Repubblica, che siccome escono su Repubblica tutti quanti gli danno peso, il piccolo circoletto di lettori dei palazzi romani. In realtà questa cosa di Giorgetti è essenzialmente una minchiata, non c'ho bisogno delle smentite per vederlo, glielo chiederò stasera alla Meloni, ma a naso penso che sia una minchiata straordinario. E Cima Tilde, spiegatemi perché chiamate Conti in trasmissione, è inascoltabile. Io faccio una trasmissione televisiva che si chiama Talk Show, in cui voglio sentire le parole di tutti, e anche Conte, essendo un partito che rappresenta il 15% degli italiani, ha ovviamente diritto a parlare. Poi dopo, se vi fa orrore, non lo votate, non lo ascoltate. Quello io mi insultava dall'inizio alla fine della nostra intervista, ma secondo me in un paese normale un talk show non di sinistra come il mio ascolta tutti, e soprattutto i nostri tutti, poi si formeranno le loro idee, no? Non è che ho preso a bastonate Conte, ho semplicemente fatto capire ai nostri lettori che cosa, i nostri ascoltatori, scusatemi, che cosa ne pensa Conte di tante altre cose. Toti invece è grandioso, perché oggi il giornale dice: parla Toti, non mi dimetto. Un grandissimo Toti che manda una lettera, avendo visto il suo assessore, grazie al permesso che gli ha dato il magistrato, vede il suo assessore per il disbrigo delle attività della regione di cui lui non si è dimesso e non si vuole dimettere, e dice l'assessore che ha parlato con Toti, ma anche il giornale che ne pubblica ampi stralci del documento che domani verrà portato in consiglio regionale, l'assessore dice che Toti ci tiene a dire che la Liguria non si deve in alcun modo fermare. Il testo che verrà visto domani in regione è durissimo verso gli avversari politici. Le opposizioni tentano una spollata politica che non riuscirà, una spallata giudiziaria che non riuscirà nei numeri, ma conferma la loro inadeguatezza. In realtà c'è un dettaglio fondamentale in questa vicenda. Io voglio sapere una cosa. Toc toc! Ma perché lo staff di Toti, le segreterie, l'ufficio stampa sono stati messi in ferie forzate? Perché l'ho letto oggi nelle pagine del Corriere della Sera, cioè c'è lo staff di Toti, nel momento in cui Toti è alla carcerazione domiciliare preventiva, lo staff era la continuità logica, comunicativa, organizzativa della vicenda Toti. Chi è che ha messo in ferie forzate lo staff di Toti? Qualcuno mi può rispondere a questa domanda? Perché lo staff di Toti proprio quando ci sarebbe bisogno di gente che faccia controinformazione rispetto al giornale unico dei magistrati. Perché questo cazzo di staff è in ferie forzate, come leggo oggi nel pezzo di Marco Imarisio sul Corriere della Sera? Chi l'ha messo in ferie forzate? Chi è il dirigente della regione Liguria che forse fino a ieri leccava il culo al presidente e che andava in gita col presidente e che vendeva spinelli col presidente, che prende e mette in ferie forzate lo staff di Toti? Vorrei sapere il nome e cognome, e vorrei che lo sapesse anche Toti, perché io la trovo una cosa oscena. Oscena, cosa invece che non è la lettera di Toti, cioè gli assistenti di Toti in ferie forzate, in ferie forzate. E quelli che non avevano un contratto in che condizioni stanno? Perché? Cosa hanno fatto? Sono dei delinquenti? Posto che non è delinquente neanche Toti, perché lo staff di Toti è stato messo in ferie forzate, posto che le ferie forzate non le dispone un giudice, un magistrato, un PM, un GIP, ma le dispone, non so, un segretario generale del comune, della regione, un direttore generale, un capo del personale? Chi è che le ha messe queste persone in ferie forzate? Me lo volete dire? Vabbè. Nel frattempo il Corriere della Repubblica è molto interessante, perché oggi la Mezzaluna 24 ore parla di due cose che interessano gli italiani: il salva casa, e su questo devo dire l'avevo pensato sin dall'inizio, cioè l'impatto delle nuove norme, immaginate il cambiamento della destinazione d'uso e alcune sanatorie previste dalla legge, dovranno vedersela con le norme delle catastali e con le regole locali, quindi bisogna stare molto attenti a vedere quali sono il possibile conflitto da queste norme. E comunque il 72% degli immobili sono stati costruiti che sono costruiti prima del 1980 saranno agevolati da questa sanatoria. Toti si deve dimettere se ha dignità, dice Mia. Trovi? No, io penso che Toti, proprio perché ha dignità, non si debba dimettere. Qui Antonino De Gregorio se la prende con i senatori a vita. Grande Umberto Porfiri che ha già prenotato il libro. Carissimo Iollà, chi è il cinghiale? Non riesco a capire questa cosa. Non capisco, ma Toti ha ammazzato qualcuno che ancora gli arresti? I suoi avvocati conosceranno legge Cavilli, ma io non capisco. Questa sera Quarta Repubblica ce lo fai spiegare. Grande Milko Pennisi, il decreto Salvini su salvacasa serve a poco purtroppo. Ordinato Matteo Aletti, due libri, sei un grandissimo, della democrazia ha solo il nome. Poi Toti non deve assolutamente dimettersi, il mitico amico nostro Alberto Carlsen Politics. Netanyahu nel frattempo ha deciso di accettare la tregua imposta o raccontata o scritta da Biden, lo ha accettato in cambio degli ostaggi, lo fa per gli ostaggi, dice una fonte governativa. Però dice il messaggero, no, Bibi, il fatto, dici, forzato alla tregua da Biden dopo 8 mesi di massacri, deve fare questa cosa per salvare la campagna elettorale di Biden nelle prossime elezioni di novembre negli Stati Uniti. Questo dice il Fatto Quotidiano, mentre invece il messaggero in un articolo ci racconta qual è stato il ruolo della CIA e del Mossad, degli inviati qatarini a Parigi, mi sembra, per scrivere questa ipotesi di tregua, che però sia ben chiaro ancora non è stata accettata da Sinwar e dagli animali, peggio di animali, che hanno ucciso 1200 persone e non ripeto più di 200. Ecco, di questo non ci sa. Edoardo Mognato, bonifico di Rete 4 arrivato, questa è una battuta che fa spesso Travaglio, complimenti per l'originalità. Puoi anche dire, non so, le cose leccare, cosa che dicono leccare, cambiare i nomi, il bonifico, storpiare i nomi. Ecco, questo dimostra un coglione, Edoardo Mognato, bonifico di Rete 4, il cretino, il deficiente, l'uomo che gira con sicuramente gli stivaletti de Prada, questo coglione ancora non ha capito che il sito Nicola Porro.it non ha nulla a che vedere con Rete 4. Insomma, il mondo è fatto di coglioni e mi diverte averne qua, perché mi danno un respiro la mattina del lunedì. A trovare il coglione il lunedì mattina mi dà una soddisfazione bestiale, è come l'odore del napalm. Sentite cos'altro dice. Io scrivi, dignità di giornalista esiste ancora, è stupendo. Edoardo Mognato, io ti adoro. Bisognerebbe inventare, io ogni mattina voglio sentire il coglione Edoardo Mognato, dignità di giornalista esiste ancora. Poi ve lo immaginate nella sua vita da porto di coraggio, questo Edoardo Mognato che cosa farà, la sua pavidità, è uno che dà lo schiaffetto da dietro e scappa. Fantastico Edoardo Mognato. Rimani con noi, stupendo come le Maldive, cioè Edoardo Mognato è come le Maldive. Io penso che Edoardo Mognato e le Maldive siano la stessa cosa. Le Maldive decidono in maniera coraggiosa, quei coglioni delle Maldive decidono in maniera coraggiosa di impedire a tutti coloro che hanno il passaporto israeliano di andare alle Maldive. Voi mi dite se questo è un paese civile. Io non pensavo che le Maldive fossero un paese civile, ci sono andato un paio di volte e tu capisci che sono degli isolotti bellissimi, alcuni con pesci e altri senza pesci, ma l'idea che un paese possa impedire a uno col passaporto israeliano di arrivare nel suo paese a fare il turismo, io mi auguro che gli israeliani di tutto il mondo mandino a fanculo le Maldive. Io spero che gli ebrei di tutto il mondo non investano le Maldive. Io spero che se esiste qualche finanziere, come dicono gli antisemiti, che ha interessi in hotellerie delle Maldive, li manda a fanculo. Rimangano dei pescatori di merda, vivano la loro oltranzismo religioso da soli come si meriterebbero. E poi dopo, quando il riscaldamento climatico che voi pensate le sotterrerà, purtroppo questo non avverrà velocemente, beh, insomma, andremo avanti. Un po' duro con le Maldive? Severo, ma giusto, diciamo, ecco, severo ma giusto. Ma mi sembra normale un paese che dice a coloro che hanno il problema di essere soltanto il passaporto israeliano di non andare là? Ma è una cosa pazzesca! Io, pensate un po', voi, ero incazzato anche con gli organizzatori del Foro Italico che non mettevano la bandiera russa ai giocatori di tennis russo perché mi sembrava una cosa da matti. Vabbè. Che altro c'è? Beh, oggi c'è un'intervista a Massimo Fini che è stupenda, stupenda. Massimo Fini è un anarchico che ama un socialista. Ecco, junk food, perfetto. Mandiamo. Che un branco mostruoso e miliardario di meduse invada le Maldive. Ecco, io spero che ci sia qualcuno che le possa seminare una grande tecnologia israeliana che semini meduse e borselli da riempire le Maldive. E poi, questa intervista a Fini è fantastica, un amante del Mullah Omar, per dirvi, cioè un'intervista, devo dire che Cazzullo quando è in forma fa delle interviste straordinarie, quelle di Massimo Fini è troppo divertente e odia. Beh, insomma, dice qualsiasi cosa. Quando Trump vince, se non lo ammazzano, finirà la guerra in Ucraina e poi tante altre cose. Insomma, un uomo che può dire veramente qualsiasi cosa. Va bene, 12 e 13 luglio, se non avete, e qua sotto, se non siete su Instagram, c'è il dato per prenotarvi, ci sono ancora dei posti a laripartenza.it. E nel frattempo il mitico Fabio Corso ha appena acquistato su Libri Liberi Fabio Corso il libro, comprato il libro, qualche altro lo dice, è fuori dai Benegliani, La grande bugia verde. La grande bugia verde, oggi è il 3, mi sembra che il 4, domani farò una zuppa speciale con il mio amico Michele Silenzi, l'amministratore del Liberi Libri, di cui sono, come sapete, azionista, e con lui vi racconterò tutti i dettagli di questo libro, anche se non entrerò nel merito, perché poi questo libro che lo puoi anche raccontare non è un giallo. Il punto fondamentale è che dovete averlo sul comodino quando vi dicono le stronzate. Non so, vi dicono il riscaldamento, gli eventi estremi stanno aumentando. Scienziato vi spiega perché è una minchiata. Dove è finito il mio haters? Va bene, ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica, Benedetta, con tutti quanti voi ci vediamo questa sera. Grazie a Safi che ha comprato anche il libro, Barbara Barberina Perini, che temperatura c'è a luglio a Bari? A saperlo. Ciao.